cosa che vorrei sapere.
Ah, beh, allora di solito io chiedo all'inizio di presentarsi, proprio di dire il nome, il cognome, la...
Ma scusi, una sì. cosa viene trascritta o viene proprio fatta la formula con la mia voce?
La registriamo e poi facciamo l'indice dell'intervista. Cioè generalmente dopo io le riascolto e individuo i diversi argomenti che vengono trattati e li segnalo con i minuti, inizio, fine, eccetera.
Ah, okay.
Ecco, poi dopo, lei ha guardato il sito.
Sì.
Ecco, lei avrà visto che nel sito viene messo, non neanche in tutte, ma insomma qualche volta viene selezionato un piccolissimo pezzo, qualche minuto, che si può ascoltare anche dal sito. E basta. Invece la registrazione viene salvata su un supporto digitale e custodita nell'archivio Etnotesti dell'Università di Udine.
Ah, okay.
Quindi lì c'è un archivio digitale e se qualcuno volesse accedere alle registrazioni per eventualmente ricerche, per scopi di ricerca, eccetera, deve fare una domanda all'Università di Udine.
Eccetera. Quindi viene scelto per il sito, viene scelto diciamo uno sprazzetto. If at all, come si dice. Perché magari anche no.
Sì, sì.
Ah, ecco. Allora lei mi dica, io dico.
Allora, se lei si presenta, intanto dice nome e cognome, quando è nata, da dove viene, quando è arrivata qui.
Ah, va bene, allora io sono Irene Morvai, di nascita, sposata, sono nata il 18 marzo del 1950, quindi sono 58enne, sono arrivata a Londra a singhiozzo, quindi la data è un po' difficile da fermare come una data fissa. Perché avevo sempre questo fascino di questo paese, essendo stata adolescente negli anni 60, quindi penso che sia quello più che altro che mi abbia portato qui. Comunque, proprio fissa, sono arrivata nell'agosto del 74, dopo sposata, con un inglese, che avevo conosciuto qui durante i miei singhiozzi vari negli anni precedenti. Quindi dal periodo dell'università, dal 69 al 73, ho passato dei periodi a Londra lavorando, facendo dei lavori, diciamo, manuali ma quasi, temporanei, provvisori, delle cose così, un po' in vacanza, un po' lavorando, un po' studiando. Mi è sempre piaciuta moltissimo, quindi ho deciso poi di tornare. Se non avessi conosciuto mio marito, non lo so se sarei tornata permanentemente.
Però l'università lei l'ha fatta in Italia?
Sì, a Venezia, quindi ero già andata via da Trieste, nata a Trieste, forse mi sono dimenticata di dirlo, famiglia austro-ungarica ebrea. Quindi forse c'è anche questo... tradizione dell'errante, quindi non lo so, avevo sempre voglia di andare da qualche altra parte, diciamo. Quindi sono andata a studiare a Venezia, non ho finito l'università perché ero stufa di studiare e ho questa idea, non lo so da dove sia venuta, però giusta secondo me, che c'era qualcosa qui in Inghilterra che mi si confaceva, che un certo pragmatismo, una certa libertà di cercare, di provare, di sperimentare con lavori senza avere sempre questa cosa molto accademica che trovo in Italia. Nonostante fossi sempre andata bene a scuola, non ero stufa.
E all'università in Italia?
Allora, sono andata a studiare lingue proprio perché l'inglese me lo sentivo nelle ossa. Era il 69, poco si studiava, molto si rivoluzionava e poco proprio anche volendo studiare, non c'erano lezioni, non c'era quasi niente, ho fatto un paio di esami, mi sono stufata anche di quello, non c'erano professori di lingua madre, non, mi sono un po' delusa della facoltà, non di Venezia, che invece abitare lì per 3 anni è stata veramente una cosa
favolosa.
Ecco. Quale?
Ho fatto filosofia io.
a San Sebastiano. E infatti io mi sono, tra quell'anno l'hanno aperta la facoltà, che non esisteva, e anche se avrei potuto fare l'università a Trieste avendo cambiato facoltà, oramai io mi sono mantenucchiavo e ho detto non torno, e mi sono iscritta a filosofia. Poi anche lì, non so, ero stufa di studiare, secondo me. Cioè di studiare in quel modo, in quel modo, non di studiare, perché lo so, ho sempre studiato in fondo. Sono venuta qui, ho lavorato, studiato, eccetera, ho incontrato mio marito, che poi è venuto giù in Italia con me per un anno e mezzo, ci siamo sposati, siamo tornati. Questa è la mia storia della
mia figliozza. Ma quando veniva qui, andando temporaneamente, diciamo, che lavori faceva? Come li trovava?
Ma allora, si trovava, è quella che mi piace, si trovava. Io, cioè, a parte che parlavo l'inglese già bene, no? Non so per come, perché non, l'ho studiato solo al ginnasio, quindi cosa sono, 2 o 3 anni. Però lo sapevo, ero abbastanza fluent. Quindi mi sono sentita subito a mio agio. Allora, primo lavoro era facilissimo, era semplicemente, ho fatto la ragazza alla pari. Facile, non era facile, per carità, ma si trova con facilità. Poi, quando quello è finito e sono tornata in Italia, sono tornata qui, ho lavorato per la BBC, che sembra molto una cosa extra, elitista. Invece no, facevo, come si dice, archiviavo carte, in pratica. E in quel periodo, computer, si faceva tutto a mano, e quindi io e un gruppo di altre studentesse di altre parti del mondo, eccetera, eravamo intorno a un tavolo che mettevamo insieme, cioè mettevamo in ordine tutte le loro carte relative a ordinazioni per libri, per pubblicazioni, eccetera. Quindi era un lavoro manuale, ma non manuale, cioè se eravamo lì si faceva, era divertente. In certo senso, perché si chiacchierava mettendo a posto queste cose, si cantava anche, mi ricordo che cantavamo canzoni dei Beatles, e venivano giù dall'altro piano, veniva giù la direttrice e diceva dove sta
sconcertata.
Più che sconcertata, devo dire la verità. E quindi no, erano più o meno tutte inglesi le ragazze, quindi era un ambiente che appunto mi ha introdotto a certe cose, per esempio una cosa che conoscevo, veniva alle 3:30, veniva un vecchietto con un carrello con dolcetti e il tè, e allora si interrompeva tutto e si beveva e si mangiavano queste tortine, queste cose. E lavoravamo anche con diciamo il capo ufficio era su un altro tavolo, lui è un tizio molto simpatico, nei ritagli di tempo scriveva un finto telenovela, diciamo, e contribuivamo tutti, ci si raccontava, era un ambiente anche simpatico, questo tipo di lavoro. Quando era finito questo, sempre alla BBC mi hanno dato un lavoro tramite un'agenzia, un lavoro anche lì di mettere insieme come si chiamano, i copioni delle commedie radiofoniche, pagina per pagina, quindi era in questa enorme stanza dove c'erano tutte le stampanti, arrivavano questi fogli, io dovevo mettere dall'ultima pagina alla prima e poi stampigliare, rilegare, eccetera. Anche lì si parlava di fronte questa ragazza in cui si chiacchierava facendo queste cose. Lavori così, poi ho insegnato un po' di italiano privatamente a dei conoscenti, conoscenti di conoscenti.
E stava qui per periodi lunghi o?
L'andare
e il venire dipende.
Per l'andare e il venire, allora all'inizio questo alla pari erano tipo 3-4 mesi.
E poi cioè non si poteva stare di più?
No, non si poteva, con tutto che in quel periodo avevo una tessera di alieno.
Ma c'è ancora?
Lo avrei voluto. Si chiamava Alien Certificate. Allora,
sì, è venuto molto da sono
molto in buona compagnia, perché per esempio Svevo ce l'aveva anche lui. Tra l'altro Svevo abitava, quando veniva a Londra, che veniva perché lavorava qui, abitava qui vicino. Allora, la tessera di alieno era per tutti quelli che non che venivano da fuori, perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna, il Regno Unito non era, sì, quella volta ancora di più, era una, non faceva parte dell'Unione Europea. Quindi nel 72-73, all'inizio del 73.
Però normalmente gli altri riterrebbero chi non fa parte alieno, invece qui era il contrario, chi non faceva parte tutti gli altri.
Tutti gli altri erano alieni, per l'appunto. E a cui avevo un cartoncino che mi permetteva di restare, è vero, non mi ricordo, probabilmente 3 mesi, 4 mesi, o anche di più, però bisognava dimostrare di potersi mantenere quella volta. Quindi la prima volta ho detto la verità, perché in fondo sì, cioè dicevo che ero alla pari, quindi quella era una cosa permessa. La seconda volta in cui sono venuta senza sapere cosa avrei fatto, sapendo benissimo che avrei trovato da mantenermi, ma sapendo dove sarei stata, stavo a pensione, diciamo, da una signora di Padova, fra l'altro. Però non sapevo come avrei guadagnato, ho dovuto dire qualche balla, devo dire la verità, non mi ricordo più, insomma, ho detto che mi mantenevano i miei, che insomma, in fondo era un po' vero, ma non tanto, perché volevo essere indipendente. Comunque avevo sempre quel cuscinetto che se proprio mi mancavano quelle 2 lire avrei potuto chiedergli. E quello era Alien. Allora, poi ho dovuto rinnovare questo Alien Certificate. Era ancora quando ero alla pari, forse erano 3 mesi o sarei stata di più, e avevano spostato l'ufficio del home office dove bisognava fare queste cose, dato l'influsso di questi alieni, immagino, invece di essere in centro, era vicino a Holborn, era un ufficio relativamente piccolo dove ero già stata, l'hanno spostato a Croydon, che è un sobborgo, una città in fondo, sobborgo lunare, infatti si chiamava Lunar House.
Ed era
per gli alieni era perfetto. Per gli alieni era, doveva chiamarsi Marte. Mars House. Era un casermone immenso dove si arrivava, ti davano un numero e tu stavi seduto con tutto il mondo, con tutto il Commonwealth, con tutto il mondo, devi stare seduto a aspettare questo numero. Il numero era tipo, non lo vedevi mai arrivare. Infatti io che abitavo a nord di Londra, proprio molto a nord, con questa famiglia dove facevo la pari, viaggiavo praticamente 3 ore per arrivare a questa Lunar House, e mi ricordo che la sera non era ancora arrivato il mio numero, erano chiuso, io sono dovuta tornare a casa e tornare il giorno dopo per farmi dare il permesso. Quando poi, quando è che sono arrivata? Nel 73, a un certo punto, quando sono ritornata a un certo punto del 73, sono arrivata all'aeroporto con il mio alien certificate, il passaporto, e mi hanno guardato e mi hanno detto: adesso questo possiamo buttarlo via, perché siamo tutti europei. E io ho fatto una conquista, veramente. E quindi questa era la storia di me come aliena. A parte quello, non mi sono mai sentita aliena, quello è il gruppo, perché mi sono sempre sentita totalmente a casa mia in questo paese. Quindi aliena proprio mai.
Ma in questi controlli, a cui lei qualche volta ha detto la verità e qualche volta ha detto una parte di sì, verità, chi li faceva?
All'aeroporto proprio.
La polizia?
Cioè, era la polizia, diciamo, Dio mio, non mi ricordo, 34 anni fa, la mia memoria non è più quella di me. No, proprio sì, diciamo quelli che, alla dogana, diciamo, sì, esatto, in aeroporto, quando guardano il passaporto, guardano questo, ti dicono per quanto tempo è qui, cosa ha intenzione di fare, e per esempio quando ho detto, beh, non ho, posso, mi mantengono da casa, ho detto, perché non volevo dire, non potevo dire che lavoravo, perché allora sarebbe stato un po' più complicato, e mi hanno chiesto cosa fa suo padre. Mio padre era in pensione. Io che sapevo l'inglese, ma non proprio tanto raffinatamente, ho detto he's a pensioner. Qui i pensioner sono quei poveretti che vivono solo di 3 sterline all'anno, più o meno, ecco, avrei dovuto dire che era un retired director. Io ho detto, Allora mi hanno guardato, come fa un pensioner a mantenerla, ma comunque mi ha fatto passare, si vede che non avevo la faccia da fra, da aliena sì, ma non da aliena fraudolenta. Ecco.
E che cosa, a parte appunto il fascino dei Beatles e dell'aria del momento, diciamo, degli anni, fino agli anni 60, inizio anni 70, che cosa c'era qua che... In Italia non si trovava.
Non lo so. Dico, a posteriori posso scoprirlo, ma non lo so come lo sapevo quella volta. Quindi ci sono, secondo me, non parlo degli emigrati che devono, gli emigrati economici che devono andarsene perché hanno fame. Comunque penso anche per loro, nel senso che dove... C'è sempre un pull and push, no? L'elemento che ti fa andare via da dove sei è l'elemento che ti attrae dove vai. Perché anche se devi andare, in fondo puoi sempre scegliere dove andare.
Oppure a casa, comunque.
Esatto.
Di fame, ma molti non sono.
Molti non sono andati via, e comunque dove vai, perché magari c'hai il cugino, perché c'è già la comunità. Comunque c'è sempre un elemento di scelta. Per me, sono sicura che c'erano delle cose personali di cui non ho nessuna voglia di rivelare, che ho capito forse appunto a posteriori, oltre a questo appunto il fascino dell'Inghilterra e della Londra degli anni 60, che secondo me era incredibile comunque, la lingua che mi usciva come se la conoscessi già in fondo. E anche questo senso, le dico quello che ho già detto prima, il senso che però ho capito dopo, che mi si confaceva, nel senso che appunto c'è questa praticità. Io qui ho studiato più diplomi di quanti ho lavorato, ho studiato, ma mi sono sempre sentita in grado di sporcarmi le mani, cioè di fare, di studiare, ma anche lavorando nello stesso tempo. Non di essere in una torre d'avorio e avere, non so, queste non lo so, queste formazioni super accademiche, si vede che a me non andava più, o forse non andava mai. E quindi l'ho capito dopo, che dopo ci fosse già qualche, non so, qualche conoscenza che subconscia, questo non lo posso dire. Quando voglio scherzare dico sono venuta a cercare marito, ma non so se è vero. Che gli italiani non mi andavano bene, però forse anche quello, chi lo sa.
E i suoi cosa dicevano?
A me erano molto
allora, ambivalenza, diciamo.
Appunto, quegli anni lì già andare a Venezia era una cosa quasi peccaminosa, no? Andare a studiare via di casa. Non erano contentissimi, Venezia ancora, no?
poteva andare.
Ambivalenti in due sensi, mio padre era gran poliglotta e cosmopolita, viaggiava per lavoro, gli piaceva, era molto anglofilo, quindi da un certo punto di vista era anche contento, fiero. Dall'altro punto di vista no, non voleva perdermi, mia madre neanche, quindi gran sensi di colpa fra l'altro andando via così, però... Questa. Appunto, non credo di aver avuto mai l'intenzione di star per sempre, quindi appunto la parola emigrazione non me la sono sentita addosso, no? Sono venuta e poi sono rimasta, ecco. Sì, sicuro non sono arrivata con la valigetta e sono venuta appunto giocando qua, con lo zaino, con la carta dell'aliena, quello che vuoi, però appunto così. Per vedere un po' di cosa succedeva qui in fondo, e dopo appunto non so se sarei rimasta per sempre se non avessi incontrato mio marito. Non mi ricordo più la domanda.
Era appunto la reazione, diciamo, della famiglia.
Ah sì, della realtà della famiglia. Però poi sono venuti sempre a trovarci, continuavo ad andare lì, e quindi. Anche mia madre, che fra l'altro non stava bene, era invalida, era felice per carità, no, ma diceva, sai, io non avevo mai pensato di andare in aereo, invece venivano un paio di volte, una volta all'anno, due volte all'anno, poi andavamo noi quando potevamo, quella volta appunto non c'erano il low cost, costava una follia, poi ho avuto un figlio molto presto, diciamo, mi sono sposata giusto per essere sicuri che l'agosto del 74, lui è nato nel settembre del 75, quindi poi appunto avanti e indietro, un po' questo bebè. Poi ho avuto la figlia quasi 4 anni dopo. E sì, ci siamo sempre tenuti, i miei parlavano inglese, i bambini parlavano un po' inglese, un po' italiano. Insomma, i contatti erano sempre lì, ecco. Però più con Trieste che con la regione, che mi è abbastanza aliena, diciamo, infatti. Perché, chissà perché, forse me lo sa dire lei, perché fra Trieste e Udine
c'è una
certa
competizione.
Sì, esatto. Quindi si salta, lui si va magari a Venezia, si va a altre parti, però si salta, no? Oppure si va in montagna e si salta, si ferma a Udine andando, non so, a Sappada.
Che è sempre in bene.
Chissà perché. Infatti la conosco meglio adesso tramite queste cose che non quella volta, non si andava. Poi avevamo parenti in Croazia, quindi magari si andava di là, da un'altra parte.
E quindi lei poi è venuta qua e sempre lavorato ma anche studiato.
Allora, io per mio marito era quella volta soffiatore di vetro.
Un mestiere quasi tipicamente italiano.
Infatti, lui quando ci siamo conosciuti, mi ha confessato che aveva sempre voluto, laureato, eccetera, lavorava, però aveva sempre questa smania di imparare a soffiare il vento. Quando io sono tornata in Italia, è venuto anche lui, e ha lavorato in fabbrica a Murano per un anno e mezzo, dove ha imparato, tutta la vita ci vuole per imparare, però ha imparato a sufficienza per essere poi avere la promessa di un lavoro in una fabbrica qui. Quindi sposati siamo tornati qui e lui ha lavorato in quella fabbrica per un bel po' finché poi l'hanno chiusa, poi ha fatto altri corsi e ha messo su un piccolo laboratorio artistico lui stesso. Io nel frattempo ho lavorato prima in un'agenzia di collocamento dove sono entrata per cercare lavoro, invece mi hanno dato il lavoro lì. E poi da lì ho trovato un altro lavoro in una galleria proprio di artigianato artistico, visto che ci interessava quel campo tutti e due. Io facevo un po' di ceramica a scuole serali, che era una cosa che non avevo mai riuscito a fare in Italia. Avevo scongiurato due artigiani a Venezia a farmi fare qualcosa. Non si fa. Anche quella è una cosa che mi ha portato. Invece qui c'erano talmente tante scuole, tante classi serali, cose dove prima. Quindi mi è piaciuto moltissimo. Quindi ho lavorato lì finché poi non ho avuto mio figlio. Quando ho avuto mio figlio ho lavorato per 10 anni con mio marito, aiutandolo, facendo pacchetti, facendo qualsiasi cosa che dovevo fare, anche lavorando in studio o con il vetro, diciamo.